Spero che ciascuno di voi ancora senta vibrare dentro di sé le corde cardiache dell'evento della Pasqua che abbiamo festeggiato. Spero che ciascuno di noi ancora senta risuonare dentro di sé la potenza e la bellezza di quello stupore che solo la risurrezione può dare, solo lo spostamento di quella pietra, di quel sepolcro vuoto può garantirci per camminare e continuare a camminare nella vita. Spero che veramente ancora sentiate questa energia forte, che solo l'amore di un Dio che non si ferma alla sofferenza, ma la trasforma, solo un Dio che sa che la croce è una collocazione provvisoria, ma tutto è concentrato in quel sepolcro vuoto, dove la morte è vinta, dove le paure possono essere strada, perché ora siamo noi che dobbiamo dargli spazio, siamo noi che insieme con lui siamo usciti fuori dal sepolcro. È come se la Pasqua non può essere semplicemente un evento celebrativo, solo qualcosa da festeggiare e farlo rimanere e rinchiuderlo in quel giorno. Deve avere una risonanza in tutti gli altri giorni e nelle notti che noi viviamo. E possiamo farlo sentendoci capaci di gettare via il mantello del lutto per rivestirci di un altro mantello, con più fiducia, con l'idea che il cammino che stiamo facendo, la vita che si sta spiegando dentro di noi, ha un senso. Ha un senso anche quel dolore, quell'incomprensione, quel punto interrogativo che ti tormenta, anche quello ha un senso. Soltanto se noi lasciamo la risurrezione inondare però la nostra esistenza, avere altri occhi, occhi da risorto, capaci di leggere quello che accade, pronti ad accogliere la novità, perché quello che accade a Pasqua accade ogni giorno c'è una risurrezione pronta per ciascuno di noi. Dovremo solo imparare ad essere aperti alla novità e a pensare che le cose, per andare bene, non devono andare sempre come io le ho pensate, le ho programmate e le ho volute e desiderate. Perché se solo cominciassimo a frantumare questa idea di voler programmare e organizzare la nostra esistenza e fidarci un po' di più di questo Dio che sa già quello di cui tu hai bisogno, allora sì che quel sepolcro vuoto diventa il senso della nostra esistenza. È certo che quella risurrezione è per te, è pronta qui e ora, in questo istante per te. È straordinario questo brano del Vangelo perché ci accompagna a comprendere tutto questo. Questi due discepoli sono lì in cammino, passeggiano e si lamentano e sono tristi perché si raccontano del passato, sono chiusi dentro di sé a quello che è accaduto, si raccontano ancora il vecchio, ancora sono legati a un passato che ormai già non c'è più e sono lì a rattristarsi, ad appesantire il viaggio perché si portano dentro il passato. Stiamo raccontando, dicono al viandante che gli si accosta, che non riescono a riconoscere chi è, quello che è accaduto, solo tu non sai ciò che è accaduto. Capite come i verbi del Vangelo sono tutti al passato e la tristezza a volte nella nostra vita è dovuta al fatto che noi non siamo aperti al nuovo e siamo ancora relegati o legati a ciò che è accaduto e i nostri ricordi, le nostre rimembranze a volte ci riportano sempre lì, come se non li vivessimo di nuovo le cose passate e come se abitano ancora dentro di noi e sono vere, le tocchiamo. Quello procura tristezza a loro, fa chiudere il cuore alla novità. Loro non riconoscono Gesù che gli si è messo a fianco, bellissimo l'evangelista che dice che Gesù in persona si è affiancato. Quando si usa il termine persona in ebraico si intende sempre l'uomo con cuore, corpo, anima e cervello, cioè totale. Cioè quindi stiamo parlando di un risorto che è vero e vivo lì in carne ed ossa, una persona. Quindi loro non riconoscono che è lui, perché stanno lì a vivere ancora del passato, stanno a raccontarsi e a confrontarsi, a lamentarsi sul fatto che non è accaduto ciò che loro volevano. Non è accaduto e non è andata la storia, si dicono, come l'avevamo sognata, come l'avevamo prevista, come noi l'avevamo programmata. Solo tu sei straniero, gli dicono, che non sai quello che è successo. Noi credevamo che era venuto Gesù per liberarci da Israele. Come non lo sai che le nostre autorità l'hanno consegnato e l'hanno portato alla morte? Loro pensavano a un'idea completamente diversa di Gesù. Avevano già programmato, non si erano fidati di quell'uomo, Dio, che stava tracciando vie nuove, inaspettate, anche impreviste, cariche di novità e di stupore, perché la maggior parte degli apostoli, così i discepoli che andavano dietro Gesù, non è che ci avevano capito molto, perché tutti andavano dietro a Gesù perché pensavano che lui era il liberatore di Israele. Cioè, concretamente, loro pensavano che questo Gesù avrebbe un giorno preso le armi, oppure preso la situazione in mano e liberato Israele dall'impero romano, che era schiavo, e in qualche modo allontanato anche il potere dei farisei, dei sadducei e dei sacerdoti del Tempio. Loro questo volevano e sognavano e speravano che Gesù fosse questo. Quando invece l'hanno trovato appeso ad una croce, per loro è caduto il mondo sulle loro teste, perché si sono sentiti traditi, perché loro avevano messo su Gesù la loro volontà, il loro desiderio, il loro programma. E invece Gesù è uno che sprogramma, è uno che tira fuori le novità, che non sta dietro ai nostri progetti, alle nostre costruzioni, alle nostre strutture. Lui va al di là di quello che tu puoi pensare, che puoi programmare, che puoi volere. Per questo sono tristi e il loro cuore è chiuso, perché non si fidano di un'altra volontà, non si fidano del fatto che le cose possono andare anche in maniera diversa, non si fidano del fatto che se ho fatto fino così oggi non significa che possa essere diverso, che non possa essere diverso. Cioè, l'idea che per riconoscere Dio che ci cammina a fianco dobbiamo avere il coraggio di accogliere la novità e di anche cambiare i progetti, i programmi che ci siamo fatti sulla vita, perché non sempre corrispondono pienamente alla nostra felicità. Per quanto noi ci impegniamo, per quanto noi fatichiamo, tutti abbiamo sperimentato che in un momento della vita due sono le possibilità: o ci sentiamo persi, traditi, falliti, perché le cose non sono andate come io ho fatto, oppure mi chiudo dentro di me e dico: Dio non esiste, Dio dov'è? Non ha fatto ciò che io gli ho chiesto, non ha fatto ciò che io sognavo, non fa ciò che mi rende felice. E la domanda forse sarebbe un'altra: ma perché non ti apri a un'altra strada? Perché non ti apri a un altro modo e lasci che quella situazione che stai vivendo, quell'imprevisto, diventi un'occasione per reinventarti? Perché quella relazione che è andata male, quel cortocircuito con quell'amico, con quell'amica, col tuo ragazzo, con tuo marito, con tua moglie, oppure quella situazione di dolore che stai vivendo, quella malattia, probabilmente se guardata con altri occhi e con novità potrebbe essere la porta d'ingresso, una soglia che ti introduce a qualcosa che tu non avevi calcolato. Ma non significa che non è buona, che non è un'occasione da cogliere. Invece noi ci rigidiamo fortemente sul fatto che le cose devono andare come noi vogliamo, come noi abbiamo programmato, e se non va così, allora ci angustiamo, ribaltiamo il mondo, ma più di tutti diciamo: Dio dov'è? Perché non è qui? Perché non sta risolvendo le cose? che ci ho fatto di male a Dio, perché mi sta punendo? Dio non punisce, mai. Dio non ti abbandona, mai. E probabilmente è che tu in quell'occasione hai solo una possibilità, quello di accogliere ciò che ti è accaduto e reinventarti. E provare ad accogliere il nuovo e a reinventarti in quella situazione di dolore, di paura, di sofferenza, di strappo dalla vita. Chi l'ha detto che quel dolore, quella situazione che ti stai portando dentro potrebbe diventare appresso una soglia di ingresso per la vera felicità? Solo perché noi l'abbiamo programmata e voluta in quel modo. Bisogna avere coraggio di fidarsi anche della vita ed avere un cuore aperto. Cosa succede? Loro all'inizio non sono disponibili a questo, perché sono legate al loro progetto. Le cose dovevano andare come dicevano loro, e siccome non sono andate come dicevano loro, non è possibile la resurrezione. È chiaro che molte volte anche per noi non è possibile la resurrezione, perché ci fermiamo al fallimento, ci fermiamo al fatto che abbiamo fallito e che i nostri sogni non si sono realizzati. Ma chi l'ha detto? Se forse il tuo sogno non ha bisogno di novità, di un altro percorso, di un'altra strada. Sono miliardi i rivoli che ci portano alla felicità, non ce n'è solo uno. E loro non lo riconoscono, non lo riconoscono perché non ammettono proprio la possibilità che questo Dio, che questo uomo Gesù fosse risorto. Non c'era per loro la possibilità della risurrezione. Quante volte anche dentro di noi, in delle situazioni, pensiamo che non c'è quella possibilità e ci chiudiamo. Geniale Gesù che riesce ad andare al cuore di questi due omini che passeggiano e gli dice: imbecilli e tardi di cuore, lenti di cuore, stupidi, ma è possibile che siete chiusi in voi stessi e non riuscite a riconoscere che quello di cui state parlando cammina a fianco a voi? Non è come avete pensato voi, non è come l'avevate programmato, ma io sono qui. Quante volte noi non riusciamo a riconoscere Dio perché abbiamo l'idea di Dio e Dio deve essere quello e non c'è alternativa. Troppo spesso abbiamo strutturato Dio, abbiamo messo a Dio le nostre categorie umane, come se Dio dovesse obbedire alle leggi del mondo, come se dovesse obbedire alle leggi umane. E noi lo rappresentiamo dentro di noi, nella nostra testa e nel nostro cuore, come noi vogliamo, come lo desideriamo. Ma noi non possiamo chiudere Dio in una nostra idea, in un nostro modo di essere, in una nostra volontà. Dio è sempre oltre, Dio è qualcosa che ci sfugge, Dio è sempre quel Gesù che fa finta di andare via e poi ritorna e sta con loro, ma a un certo punto va via, perché è qualcosa che è oltre noi. La novità è sempre qualcosa che ci rimanda oltre noi. A me mi fanno sorridere quegli uomini e quelle donne che pensano troppo all'idea antropomorfa di Dio, cioè nel senso che gli appiccicano addosso tutte le categorie umane. Ma Dio non può essere semplicemente solo nelle categorie umane. Dio non è solo umano, ma è divino. E chiaramente che Gesù sceglie di incarnare su di sé tutti gli aspetti umani, ma è anche divino, è qualcosa che va oltre. Invece noi stiamo sempre lì a tentare di metterlo in delle immagini, in delle strutture, chiuderlo in alcuni concetti, come se Dio fosse chiuso in qualche concetto, in qualche principio. Dio non si può spiegare, cioè per quanto noi ci sforziamo di spiegarlo, non è mai abbastanza. Per quanto noi ci sforziamo di capirlo, non è mai abbastanza. Per quanto noi ci sforziamo di comprenderlo, di riuscire a averlo in tasca, lui fugge sempre, non riesce a stare in tasca, perché Dio non si farà mai mettere nelle tue tasche. Dio non si possiede, Dio è qualcosa che è sempre oltre, fa sempre un passo più in là. Quando ti sembra di averlo capito, ecco che dici: non ho capito nulla, devo ricominciare tutto da capo. Sì, ricomincia, perché Dio è questo movimento continuo che ti spinge ad andare sempre più in là. E allora è straordinario quando questi due discepoli convincono Gesù a dire: resta qui con noi, perché questo è il desiderio nostro, che una volta che l'abbiamo capito, compreso, resta qui, non te ne andare più, ora ti ho capito, ora ho capito come funzioni, come se fosse un oggetto o qualche apparecchio elettronico che dopo che hai capito come funziona sta lì con te. Dio non è così, lui sta con noi, resta anche un po' con te, ma poi ti lascia andare, perché l'unico vero desiderio di Dio è che tu cammini con le tue gambe. Dio è capace di amarti fino alla fine, ma poi ti lascia camminare con le tue gambe, perché Dio è libertà, perché amore significa libertà. Tanto che resta con loro, che cosa fa? Straordinario, perché Dio non lo troverete mai nella potenza, non lo troverete mai nei posti di comando, non lo troverete mai nelle autorità, nell'oro, nell'argento, nella forza umana. Dio lo troverete in un pezzo di pane. Loro lo riconoscono quando lui spezza il pane. E allora a me mi viene da sorridere come in tutti questi anni, e forse secoli, c'è stata e c'è ancora questa lotta nel comprendere Dio da che parte sta. Stiamo lì a cercare di venerare, adorare questo Dio con l'oro, con l'argento, con il denaro, con l'evidenza, con le immagini, con la grandezza. Dio lì non lo troverete mai. Io non so perché ancora come Chiesa non siamo riusciti a comprendere una delle cose più semplici. Dio non sta nella potenza, Dio sta nella piccolezza, Dio sta nei dettagli, nelle sfumature, Dio sta tra la povera gente, nel fango, in chi soffre, in chi si porta dentro inquietudine. Dio sta lì. Invece noi tendiamo sempre ad appiccicare a Dio cose che non gli appartengono. Loro non lo riconoscono dalla grandezza, dalla potenza, dalla maestosità. Sono tutti termini che non riguardano Dio. E noi invece nel nostro lessico anche religioso li abbiamo troppo usati, anche abusati, tanto che pensiamo che più immense sono le nostre chiese, più rimandano a Dio. Pensiamo che più mettiamo e spendiamo sacrificio, denaro, attenzione a Dio, più Lui è contento di noi. Cioè mi sembra veramente di ritornare ai tempi del popolo ebraico, ve lo ricordate, no? Esce dall'Egitto tutto contento che l'hanno liberato dal faraone, dall'Egitto, arrivano sotto il Monte Sinai e Mosè gli dice: aspettate un attimo, vado su, parlo con Dio, mi deve dare delle robe per voi, dobbiamo organizzarci come popolo. Che fanno loro? Non sanno aspettare neanche un po', si vedono persi, si sentono abbandonati, non credono più in Dio. Dico: dov'è Dio? Dio non è vero, non c'è. Come, t'ha liberato? Ma t'ha liberato dall'Egitto? No, non ci credono già più, anzi cominciano a dire: ma stavamo meglio in Egitto, almeno là ci avevamo da mangiare, da fare. Cioè contro Dio, perché questo povero Mosè stava lì a capire un po', a comprendere quello che questo Dio gli voleva dire. Se ne scende giù con le famose tavole della legge, cosa trova? Un popolo ebraico che ha sperimentato Dio, che l'ha incontrato, l'ha toccato. Che cosa fa? Un vitello d'oro. Perché non ce la si fa a volte noi, che noi dobbiamo avere un vitello d'oro pure noi. E a volte abbiamo sostituito Dio con i vitelli d'oro, con le immagini di Lui. Questo crocifisso, pur stupendo che sia, non è Dio. Rimanda forse a un po' di Dio. Le immagini, le icone, le statue che vediamo in giro non sono Dio. Eppure a me a volte mi sembra di ritornare ad essere un po' il popolo ebraico che sta lì a danzare e a adorare la statua, l'immagine e non Dio stesso. Ci siamo forse dimenticati quell'incontro splendido tra Dio e la Samaritana, quando Dio la Samaritana gli dice: ma dove dobbiamo adorare Dio? Dove? E ci fu geniale. Né a Gerusalemme, guarda, ma né su questo monte. Dio è spirito. E arriverà un giorno in cui adorerete Dio in spirito e verità. Invece a volte noi siamo legati ancora a un paganesimo, che abbiamo bisogno di qualcosa di grande e qualcosa di agnello, come un vitello da venerare, da adorare, e ci sfugge l'essenziale. Dio non lo troverete mai in queste cose, mai. Queste cose possono aiutarci a crescere, possono portarci a Lui, ma se non portano a Lui, ma portano al fine di te stesso e a una tua consolazione personale, non serve a nulla. Se un crocifisso, pur bello che sia, una chiesa straordinaria che bella che sia, un'immagine, una statua, sostituiamo quella a Dio. Cioè, se io faccio cadere una statua, pur più bella di Padre Pio, di una Madonna oppure di non è nulla, è una statua. Io vedo gente che si strappa i capelli di questo, poi però se incontra un povero, se incontra una persona che ha bisogno, non la guarda neanche nel volto. Se una persona sta perdendo la dignità, non soccorre, non lascia tutto per andare da quella persona a salvarla, ad aiutarla. Capite che Gesù ci ha detto che Lui sta in tre cose, e lì lo incontreremo. Primo, nella creazione, tutto quello che abbiamo è nostro, è lì che noi incontriamo Dio, nella creazione, negli alberi, nella natura, in questo cielo meraviglioso, in tutta la terra che noi abbiamo. Lì dovremmo imparare a contemplare, invece che fine ci stiamo facendo fare? La stiamo distruggendo, la stiamo espropriando della bellezza. È chiaro che non incontriamo più Dio, perché usiamo e stiamo facendo del male, mentre nella creazione che lo incontriamo. Lo incontriamo nella sua parola, nel Vangelo, è la parola di Dio che è viva. E lì, se vuoi incontrarlo e meditarlo e capire la sua volontà e riconoscerlo, dovresti meditare ogni giorno la sua parola, non la parola degli altri. Perché sinceramente a volte mi sembra assurdo quando sostituiamo i nostri momenti di preghiera con splendide letture. I libri sono una cosa splendida, ma non possono sostituire la parola di Dio. Un cristiano dovrebbe nutrirsi di quello, lì che c'è Dio. E terza cosa straordinaria che ce l'ha detta Gesù: Dio sta nei poveri, Dio sta nelle persone che soffrono, è lì. E come mai invece noi siamo carenti in queste tre cose? Siamo carenti nelle tre cose in cui Lui la c'è, e l'andiamo a cercare lì dove non c'è. Non lo troverete mai Dio in uno stato, non lo troverete mai Dio in un crocifisso. Dio sta nell'altro, nella persona. Ve lo ricordate straordinario nel Vangelo? Se un giudizio finale ci sarà, saremo giudicati sull'amore. Ve lo ricordate quando dice: quando mi avete visto affamato e mi hai dato da mangiare, quando avevo sete e mi hai dato da bere, quando ero forestiero e straniero, extracomunitario, mi hai accolto, quando ero prigioniero e carcerato e sei venuto in carcere a trovarmi. Ogni volta che avete fatto queste cose al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Non come, l'avete fatto a me. E come mai non ci esercitiamo in questo? E invece abbiamo ridotto il nostro cristianesimo alle pratiche religiose sterili e vuote. Non saremo certo giudicati su quante messe abbiamo partecipato, o quanti rosari abbiamo detto, quante immaginette di santo statuine nei nostri altarini a casa abbiamo. Quelli possono essere strumenti per aiutarci, punto. Ti verrà chiesto e mi verrà chiesto a me, Francesco, se io ho amato veramente l'altro, se mi sono fatto carico dell'altro, della sofferenza dell'altro, se ho fatto qualcosa per questo mondo e non sono stato inerme davanti alle tragedie che ci sono attorno a noi, davanti alla povertà che è incombente sempre di più, davanti alle persone che stanno perdendo la dignità perché per fame, per sete, per mancanza di lavoro si vendono ai primi venditori di dolore che gli si propongono davanti. Io non posso stare tranquillo, perché Dio sta lì, Dio lo trovo lì dentro, straordinario qualche tempo fa Papa Francesco, che ha spiazzato tutti come sempre. Ma che pensate, che Dio lo trovate nelle chiese? Tutti scandalizzati. Certo che non lo trovate nelle chiese Dio. Dio lo trovate nell'altro. Dio lo trovate nella persona, in noi, tra noi. Capite? Geniale questa cosa che Gesù aveva detto già 2000 anni fa. E allora concludo. Loro, questi due discepoli, riescono a riconoscere Gesù dallo spezzare il pane. Il gesto più semplice, più umile, più vero, più concreto, anche questo. Ma scusate, ma è veramente solo da Dio che può venire un'invenzione di questo tipo? Cioè, Dio sceglie di farsi pane. Ma ragazzi, ma ci pensate, poteva scegliere qualsiasi altra soluzione, si è fatto pane. Quell'Eucaristia di cui ci cibiamo è Lui, ed è per tutti, il pane è per tutti, non esclude nessuno, nessuno. Questo dobbiamo stamparcelo nel cuore. Dentro Dio non c'è posto per l'esclusione, c'entrano tutti e tutti noi dobbiamo far entrare. Noi dovremo lavorare una vita intera perché tutti entrino nel cuore di Dio e tutti lo sperimentino. E dovremmo dare la vita per questo, perché se vediamo qualche persona esclusa da questo amore, noi la dobbiamo portare dentro, noi dobbiamo fargli sperimentare questo amore gratuito e immenso di un Dio che si fa pane per tutti. Perché Dio non è una dogana, Dio non fa distinzioni, l'abbiamo ascoltato nella lettura, Dio non fa privilegi. Noi cristiani non ci dobbiamo sentire privilegiati e neanche custodi della verità, perché significa ammazzare Dio, perché io non posso possedere la verità, io non posso sentirmi privilegiato, io devo sentirmi quello che non si stanca di dire a tutti che Gesù è vivo, ed è vivo per te, ed è vivo con te, ed è vivo in ogni cosa che tu fai. Puoi aver fatto tutte le cose più sbagliate di questo mondo, puoi aver commesso gli errori più gravi, Dio sta con te e Dio ti ama e Dio vuole che tu riprendi a camminare. Questo dobbiamo veramente stamparcelo nel cuore, ma soprattutto nella mente e nei comportamenti. Questo gesto di spezzare il pane, è lì che i loro occhi si aprono, è lì che il loro cuore si apre, che fino a quel momento era rigido, era chiuso, perché si espongono e dicono: vogliamo aprirci alla novità, vogliamo aprirci a qualcosa di nuovo. Ed è lì che i loro occhi si rallegrano e dicono: ma non ci ardeva forse il cuore? Sì che ardeva, ma perché non vi arde il cuore ascoltando una parola di Dio di questo tipo? Ma non vi arde il cuore a pensare che c'è una persona che è stanca di camminare e da un momento all'altro riprende a camminare? Ma non vi arde il cuore quando quelle persone povere, che non avevano dignità, la riacquistano e si rimettono in movimento? Non vi dà arde e non vi arde il cuore quando vedete che delle persone riprendono la vita in mano e stanno meglio? Quello è Dio. Certo che ci ardeva il cuore ed è per questo che continuiamo a camminare verso Dio e continuiamo a cercarlo, con la consapevolezza che Dio è sempre un passo più in là. Dio lo troveremo sempre fuori le mura, mai dentro le mura. Dio lo troveremo sempre nelle periferie dell'esistenza, mai agli centri abitati. Dio lo troveremo sempre nelle nostre ferite, nelle nostre debolezze. Ecco, questo vi diceva anche il Papa: non lo trovate in chiesa Dio, ma nelle vostre debolezze, nei vostri fallimenti, è lì che lo incontriamo. Allora proviamoci tutti insieme, perché non è facile per nessuno, ma probabilmente insieme il cammino è più chiaro.